Si sta discutendo della nostra Costituzione, si sta discutendo della Costituzione dei nostri figli, dei nostri nipoti e del nostro stesso futuro. Questo ci deve far meditare. Bene, ora per saperne di più penso di passare la parola a Gianluca Brugnola, consigliere comunale di Noi per Rescaldino. Grazie e buona serata. Una comunicazione di servizio. Chiunque fosse interessato a ricevere informazioni, partecipare o a collaborare con i propri prossimi eventi può contattare l'associazione. I riferimenti li trovate sul retro del volantino che vi è stato consegnato. Se no potete lasciare il recapito all'entrata. Grazie.
Allora, buonasera. Prima di passare la parola ai relatori, volevo fare una breve panoramica su quelle che saranno le modifiche che questa riforma costituzionale andrebbe a cambiare. Innanzitutto la prima ricorrente caratteristica di questa riforma costituzionale è quella di andare a definire le linee del superamento del bicameralismo perfetto. Quindi avremo in questo caso una prevalenza della Camera sul Senato. Solo la Camera concederà, infatti revocherà la fiducia al Governo e rimarrà l'unico ramo del Parlamento titolato a gestire il procedimento legislativo. Ovviamente fatta salva la possibilità comunque per il Senato, al quale verranno mandate tutte le leggi più volte in volta, di proporre modifiche ai testi di questi decreti, di questi disegni di legge. La Camera però di volta in volta, a sua volta, potrà decidere se accettare o respingere queste modifiche. Fanno eccezione alcuni casi limitati in cui invece il procedimento rimane bicamerale. Quindi ad esempio la revisione costituzionale, le minoranze linguistiche, il referendum, gli ordinamenti di comuni e città metropolitane. Diverse competenze che adesso sono contese oppure residuali vengono ricondotte allo Stato e lo Stato si arroga il diritto, anche nel caso di competenze non attribuite direttamente a lui stesso, di porre una clausola di supremazia. Ciò vorrà dire che la maggioranza della Camera potrà sorpassare comunque la decisione presa dalla maggioranza del Senato. Altro blocco di cambiamento è quello che riguarda la modalità di elezione. Il sistema elettorale per la Camera rimane invariato, cioè saranno eletti 630 deputati con votazione diretta a suffragio universale, mentre cambia totalmente l'elezione del Senato. Questa avverrà in maniera indiretta e potrà eleggere fino a 100 membri. 95 di questi membri saranno eletti a livello regionale, quindi saranno i singoli consiglieri regionali a decidere chi andrà ad occupare questi posti di senatore. Ci saranno 74 consiglieri regionali e 21 sindaci in rappresentanza di tutte le regioni, con un minimo garantito di due senatori per ogni regione. Gli ultimi 5, per raggiungere la quota massima di 100, possono essere nominati fino a 5 dal Presidente della Repubblica. E in questo caso il mandato sarà non rinnovabile, quindi sparisce quella che è la figura dei senatori a vita, fatta salva per gli ex presidenti della Repubblica. Cambia anche lo status dei senatori, nel senso che ai senatori non spetterà alcuna indennità di carica, ma godranno comunque dell'immunità parlamentare. Fatto molto importante, rimarranno in carica fino alla cessazione della propria carica elettiva. Quindi nel momento in cui un sindaco decade dalla carica di sindaco, un consigliere regionale decade dalla carica di consigliere regionale, automaticamente il Senato dovrà prendere atto della cessazione anche dal ruolo di senatore e procedere quindi alla surroga. Questo farà sì che durante ogni singola legislatura il Senato cambi più volte non solo i propri componenti, ma anche eventualmente le maggioranze politiche. Per quanto riguarda poi un altro importante blocco è quello delle figure istituzionali. Infatti il Presidente della Repubblica verrà eletto dal Parlamento in seduta comune a maggioranza di 2/3. Dal 4 scrutinio la maggioranza scenderà a 3/5 e dal 7 scrutinio rimarranno solamente i 3/5 dei votanti. La seconda carica dello Stato diventerà il Presidente della Camera, quindi non sarà più il Presidente del Senato la seconda carica, ma sarà il Presidente della Camera. Cambia anche l'elezione dei giudici della Corte Costituzionale perché mentre adesso i 5 in quota al Parlamento vengono eletti in seduta comune, la Camera provvederà ad eleggere 3 membri mentre il Senato ne eleggerà 2. Altro punto importante e fondamentale è quello degli strumenti di democrazia diretta perché sono previste due grosse modifiche in particolare. Uno è l'aumento del numero di firme richieste per la presentazione di un progetto di iniziativa popolare, si passa da 50.000 firme richieste a 150.000, anche se sono previsti degli strumenti per cui poi si va effettivamente a garantire che l'iter venga poi seguito in Parlamento, e magari poi i relatori ci diranno come e se questo avverrà veramente, e la possibilità per il referendum di abbassare il quorum. Quindi nel caso in cui le firme raccolte non solo superano le 500.000, che è il minimo già attuale per poter presentare un referendum, ma superano anche le 800.000, allora in questo caso il quorum sarà calcolato non più sul 50% più 1 degli aventi diritto al voto, ma sul 50% più 1 dei votanti delle ultime elezioni politiche. Infine si introduce la possibilità di referendum propositivi ed indirizzo. In ultima analisi viene abolito il CNEL, che è il Consiglio Nazionale dell'Economia e Lavoro, quindi viene abrogato completamente l'articolo 99 della Costituzione attuale, e sono abolite le province per conformarsi a quello che è il nuovo ordinamento statale. Detto questo, io lascerei la parola ai due relatori che ci spiegheranno le ragioni del sì e del no. Lascerei un quarto d'ora per il momento a testa e poi dando del tempo di replica anche successivamente ad entrambi, e nell'ultima parte della serata daremo la possibilità di intervenire a tutti i presenti registrandovi, come vi è stato detto, all'ingresso per l'intervento. Inizierei dando la parola all'onorevole Gasparini.
Buonasera a tutti. Lui ha spiegato in maniera sintetica quelli che sono i capisaldi della riforma. Devo dire che l'ho vissuta come parlamentare della Commissione Affari Costituzionali della Camera, è stata una lunga discussione e un'importante discussione, ma cerco di dare adesso un quadro che ritengo è la chiave di lettura per quanto mi riguarda, perché questa riforma. Noi abbiamo da una parte una storia che ha visto la scelta di avere due camere che facevano la stessa cosa nel 1947, perché uscivamo dalla Seconda Guerra Mondiale, perché di fatto ci trovavamo di fronte a una situazione in cui, certo, i padri fondatori della parte della nostra Costituzione avevano trovato sulla parte dei valori una sintesi fra culture diverse e fra coloro che avevano combattuto il nazifascismo, ma sostanzialmente si erano comunque riservati, mettendo in campo Camera e Senato che facevano queste cose, di far sì che ci fosse un meccanismo di controllo e di equilibrio, diciamo di consociativismo in alcuni passaggi, perché di fatto c'era comunque in quel momento un blocco politico che vedeva una componente molto forte, il Partito Comunista e Socialista, che faceva riferimento ai partiti filosovietici, e la Democrazia Cristiana faceva riferimento al mondo occidentale, quindi uniti nel definire i valori e gli obiettivi strategici per questo paese, ma di fatto non alleati dal punto di vista delle prospettive politiche. Quindi questo è il motivo di fondo per la quale abbiamo solo noi e il Giappone sostanzialmente due camere che fanno la stessa cosa. Il dibattito attorno alla necessità di dare efficienza all'organizzazione dello Stato è lungo nel tempo ed è iniziato nel momento in cui i partiti hanno perso quella capacità di fare da sintesi, e quindi da quello degli anni 80, perché la nostra Costituzione nella sostanza dice una cosa bellissima, dice che noi cittadini possiamo partecipare alle scelte politiche nazionali associandoci liberamente con metodo democratico, dice la Costituzione, e questo vuol dire nel formare un partito, e quindi di fatto questi partiti e i partiti hanno avuto con forza la capacità di fare sintesi, perché avevano questa storia iniziale di fondatore di questa Repubblica, e dall'altra parte perché c'era una cultura, un'etica e una capacità politica diversa sicuramente di questi giorni, questo va detto. Quindi nel momento in cui comincia la crisi dei partiti si comincia a discutere come riformare la Costituzione nella parte organizzativa, mai nessuno ha pensato di toccare la parte valoriale, quella dei diritti e doveri, ma sostanzialmente hanno cercato di trovare il modo per rendere più efficiente questo Stato. Questo è la prima cosa che mi sembra doveroso dire. E la seconda cosa, di fatto questo Parlamento si trova a affrontare una situazione post-crisi, o comunque una crisi non ancora risolta, nata nel 2008, una crisi che si è intrecciata in Italia in particolar modo con una instabilità di governi, una incapacità quindi di far sì che il nostro paese con forza fosse in grado di rappresentare se stesso nei confronti dell'Europa e del mondo con quella capacità e forza che ha soltanto un paese stabile. Noi abbiamo avuto troppi governi rispetto a Francia e Germania e altre nazioni ed è difficile in una situazione di stabilità essere garanti di patti che riguardano politiche strategiche per il paese e per l'Europa. Quindi questa legislatura è nata, lo ricordo perché è importante, con in fondo nessun vero grande vincitore, con un'esigenza comunque dopo il governo Monti, il governo emergenziale, di dare una risposta a questo paese e quasi tutti i partiti dell'arco costituzionale, escluso 5 Stelle, che si chiamano fuori comunque dal gioco democratico, perché non intendono fare alleanze con nessuno e pensano di governare se hanno soltanto il 51%, e la Lega Nord, che di fatto su questo atto iniziale non c'è stato, ma Forza Italia per esempio è stata forza che fin dall'inizio ha partecipato a definire questo percorso di riforma. Giustamente lo dico questa cosa perché spesso si dice ma questa riforma l'ha fatto soltanto la forza politica, questo non è vero e lo dimostra il fatto che il 57% dei parlamentari hanno sempre votato comunque i passaggi in Parlamento, però di fatto questo è un dato che nasce politicamente da una situazione in cui questa legislatura di fatto ci ha visto costretti a confermare il Presidente della Repubblica uscente, tutti applaudendo in Parlamento quando Napolitano ci diceva voi Parlamento che rappresentate il popolo non siete capaci di autoriformarvi e dare a questa nazione regole più chiare e più trasparenti, e quindi da questo punto di vista questo è stato il senso. Poi dopodiché, siccome era nato un gruppo di lavoro di 42 costituzionalisti, studiosi, rappresentanti delle culture di questo paese, è stato preso il documento finale da parte del governo e proposto alla Camera per avviare questo dibattito su come andare a riformare. Allora poi anche qui questo è un aggiustamento della nostra Costituzione, perché non intanto ci sono parole catastrofiche che io non capisco, perché se da una parte, giustamente dico io, si va a evitare che ci siano due Camere che fanno la stessa cosa, dall'altra parte mi sembra indispensabile prendere atto che nel 1970 finalmente sono partite le regioni e che le regioni spesso, oggi, sono anche motivo di frammentazione, bisogna da una parte certo tutelare le diversità territoriali e dare possibilità a chi ha filo da tessere che possa svolgere un ruolo più forte, ma dall'altra parte anche ragionare su alcune politiche nazionali in maniera strategica. Quindi il fatto che ci sia un sedacco che rappresenta i territori, sia o essere regioni e comuni, a mio avviso è un fatto importante perché permette di far sì che queste realtà istituzionali compartecipino alla definizione delle politiche nazionali. Certo, con un compito che è specifico per quanto riguarda le loro competenze e le loro rappresentanze, ma di fatto concordano. Questo mi sembra significativo per essere territorio e allo stesso tempo Stato e quindi fare insieme strategie. L'altro passaggio che considero significativo di questa riforma è l'aggiustamento della riforma che fece il centro-sinistro, quella del 2001, quella che diede maggiori poteri alle regioni, facendo però troppa confusione tra quelle che erano le competenze delle regioni e le competenze dello Stato. Quando si parla di materie concorrenti vuol dire che di fatto ci sono state e ci sono situazioni di non chiarezza delle responsabilità, cosa che io considero importante anche nei confronti dei cittadini, che spesso i cittadini imprese non capiscono chi è responsabile della competenza, chi è responsabile dell'aver fatto o non fatto una cosa. E anche qua, visto che siamo lombardi, le cose che sono state modificate sono di fatto poi norme che la Corte Costituzionale nel tempo ha detto che dovevano trovare un aggiustamento. E le cito alcune perché è importante per capirci, perché non viene sottratto potere alle regioni, viene sostanzialmente riordinato con chiarezza chi fa che cosa in questo paese. Ora prendo un tema, il turismo, che nel 2001 non era stato ben chiarito di chi fosse la competenza. Bene, noi diciamo che il turismo è la la nostra bellezza sono il nostro petrolio, è vero. Ma poi se, così come sta avvenendo, ogni regione stabilisce come sono gli accessi e come sono i livelli qualitativi degli alberghi, chi mette le stellette per capirci, oppure come si chiedono le autorizzazioni per aprire un campeggio, per aprire un bed and breakfast o altro, tanto così, di fatto che cosa succede? Succede che sostanzialmente il paese Italia non è leggibile dall'estero. Noi eravamo 20 anni fa la prima nazione del mondo per turismo, siamo usciti dal sesto ottavo posto, anche perché di fatto uno straniero che viene in Italia ha più organizzazioni e livelli diversi, anche qualitativi, non ha piattaforme uguali e di fatto da questo punto di vista rispetto alla Francia o Parigi ha fa fatica a capire se vado ad un albergo 3 stelle a Milano un tipo, a Firenze un altro, a Calabria un terzo, quindi di fatto una confusione. E allora da questo punto di vista è importante che su alcune cose che sembrano marginali ci possa essere un sistema paese che si muove. Ma ad esempio l'altra cosa che è stata inserita nella modifica del 117 riguarda le politiche sociali. Oggi le regioni manterranno e mantengono la responsabilità per quanto riguarda la sanità sulla base di indirizzi generali dello Stato, ma le politiche sociali erano delle regioni, basta. Questo ha comportato delle cose incredibili, al di là dei litigi tra regioni, ma anche in Italia, lo Stato ha cercato nel tempo, negli anni precedenti, di fare azioni, ad esempio un fondo nazionale per le politiche dei bambini del Regno Unito, per 600 milioni di euro, è rimasto bloccato, perché di fatto c'era il conflitto che le regioni dicevano dateci noi i soldi, decidiamo come, e lo Stato diceva no, è necessario che ci sia un criterio uguale per tutti. Una volta fatto l'intesa ci hanno messo 4 anni perché le regioni da trasformarsi in leggi e regolamenti, e le regioni non hanno fatto nulla, quindi mantenendo questa situazione di uno Stato che non dà pari diritti e doveri, come dice la Costituzione, ai cittadini. Ultima che cito, che mi sembra importante, è il tema dell'energia. È stato calcolato che il fatto che l'energia non avesse un unico governo ci ha fatto perdere miliardi di euro. Quando si dice ma risparmio sono solo 500 milioni, no, l'efficientamento dello Stato porta dei risparmi nei servizi veri. 10 anni per decidere come fare, come migliorare il sistema elettrico tra Calabria e Sicilia, 600 milioni all'anno persi ogni anno per questa cosa. E di queste cose ce ne sono tantissime, e allora io credo che questo aggiustamento della Costituzione sia importante per dare efficienza allo Stato e per dare certezza ai cittadini. Dico anche che abbiamo mantenuto nella riforma costituzionale il fatto che le regioni possono, se hanno i conti in ordine, chiedere maggiore autonomia allo Stato. La Regione Lombardia l'aveva già chiesto sotto il governo Berlusconi, come voi aveva chiesto di poter accedere, perché anche la sua Costituzione prevede questo, ma di fatto poi quella cosa fu lasciata nel cassetto. Adesso il governo Maroni sta dicendo che chiederà maggiore autonomia, io gli ho detto Maroni più volte, ma comincia a chiederla, visto che comunque la Lombardia ha i titoli per farlo. Però di fatto quello che la Costituzione così riformata prevede di fatto che le regioni mantengono il loro ruolo, ci sia un regionalismo differenziato secondo la capacità delle regioni di autogovernarsi. Le regioni che non si sanno autogovernare avranno più diritti dell'altro, questa tutela per i cittadini, ma anche la tutela di tutti, perché questo paese può competere con il resto del mondo se è un paese forte, unitario, capace di garantire che chi arriva in Italia con vista finanziatore trova nel sistema paese su almeno alcune partite regole comuni, e da questo punto di vista è ovviamente da questo più facilitato ad approcciare una burocrazia che attraverso una semplificazione anche del percorso legislativo dovrebbe essere più semplice, più funzionale. L'altra cosa che vorrei evidenziare, che io considero importante in questa riforma, è il tema della partecipazione. Nel senso che i cittadini votano, parlamentare, poi dopo alla fine passano 4 anni, 5 anni, quello che passa, come fare ad avere un ruolo? Oggi c'è soltanto il referendum abrogativo, domani, io lo considero importante, i cittadini potranno avere 2 cose in più che sono importanti. Uno è le leggi di iniziativa popolare. Oggi le leggi di iniziativa popolare prevedono che 50.000 persone possono chiedere di discutere una legge, di propongono una legge. Il Parlamento non le prende mai così. A quella nuova riforma 150.000 firme, giustamente, perché le 50.000 erano legate a una popolazione di circa 20 milioni in meno. Cioè, noi siamo cresciuti tantissimo dalla seconda guerra mondiale ad oggi, ma con una cosa importante, che il Parlamento ha l'obbligo di discuterlo, che non vuol dire votare, ma di discuterlo sì. E questo politicamente è importante, perché se viene posto un tema all'attenzione del Parlamento, il Parlamento, anche se respinge quella proposta popolare, deve discutere del perché la respinge. E questo io credo che sia democraticamente molto importante. Così come viene inserito il referendum propositivo, cosa che oggi non c'è, ma anche questo è un modello di partecipazione nuova e che considero importante. E in questo secondo caso, se i cittadini raccolgono 500.000 firme, di fatto è il 51% del corpo elettorale si pronuncia a favore, non è che il Parlamento potrà far finta di niente. Ovviamente si trova di fronte a una proposta che viene dai cittadini che il Parlamento dovrà prendere in considerazione seriamente. Ora, credo che questo sia sicuramente un passo in avanti sul tema della partecipazione. All'ultima cosa che che voglio evidenziare, perché è sempre motivo dei dibattiti, noi rafforziamo il potere del Presidente della Repubblica, nel senso che non è stato cambiato la forma di governo. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato, nomina il Presidente del Consiglio, nomina i ministri, e da questo punto di vista oggi il Presidente della Repubblica può essere eletto il 50+1 del parlamentare. In realtà in questo momento in Parlamento il Partito Democratico si può eleggere il Presidente della Repubblica. Ok? Con la nuova formulazione, con i tre quinti, sempre, di fatto, occorre un accordo con le minoranze. Occorre, da questo punto di vista, trovare una sintesi tra le due diverse rappresentanze che hanno pari dignità, perché in un Parlamento, così come in un consiglio regionale o in un comune, le minoranze e le maggioranze hanno pari responsabilità nei confronti delle istituzioni, dopodiché hanno diverse responsabilità. Beh, è chiaro che nel momento in cui in Parlamento o Regione ci sono dei rappresentanti delle minoranze, rappresentano del popolo che le ha eletto. E quindi è giusto che ci sia un punto di mediazione nella scelta del Presidente della Repubblica che provi a rappresentare tutti, perché rimane in capo al Presidente della Repubblica questa grande responsabilità di mediatore dei tutti di capo dello Stato. Ultima cosa sullo Schlesz, poi la riprendiamo dopo. Grande confusione sotto il sole, quando nei dibattiti mi è capitato più volte, questa idea che con la riforma costituzionale ci sia automaticamente una diversa legge elettorale. Sono due momenti diversi, le due cose vengono continuamente intrecciate per motivi politici, ma dal punto di vista sostanziale la riforma costituzionale ha un percorso storico, politico di un certo tipo, la riforma elettorale, perché che peraltro abbiamo dovuto approvare in Parlamento il 30 luglio dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha bocciato la parte del procedo del supremo di maggioranza, legge che peraltro ha eletto tre parlamenti e relativi governi, e di fatto quella legge sostanzialmente cerca, così come la Costituzione, di fare chiarezza sulle responsabilità. Questo Paese ha bisogno di stabilità, chiarezza di responsabilità, e da questo punto di vista io credo che bisogna trovare il modo, anche nel dibattito che si sta riaprendo sulla legge elettorale, si deve trovare il modo di garantire le rappresentanze, garantire i cittadini nella modalità di voto, ma anche garantire che questo Paese diventi un Paese, tra virgolette, normale, un Paese che faccia la competizione con gli altri Paesi forti europei, e la competizione con gli altri Paesi sia soltanto con una stabilità forte dei governi che siano capaci di governare per un giusto periodo per essere giustamente valutati, perché non si può dare una pagella a chi governa un anno, un anno e mezzo, due. La pagella si dà a una forza politica, a un Presidente del Consiglio, a una maggioranza che ha un tempo giusto di governo, perché i processi non si risolvono in un giorno.
Perché la questione, al di là del tecnico, però è profondamente politica, cioè noi affrontiamo una riforma costituzionale di questa portata perché la politica fallisce. Perché il problema vero è che fino adesso, io ho ascoltato con molto interesse, il problema problema è quello di garantire stabilità a un governo nel futuro, un governo che oggi però sta in piedi grazie a 200 persone che hanno cambiato casa, che non è che domani mattina non la cambiano. E non è vero che non possiamo guardare questa riforma costituzionale e non pensare a come sarà la legge elettorale, perché la legge elettorale diventa fondamentale. Cioè qua il problema vero è che, come dicevo prima, noi facciamo una riforma costituzionale perché in questo momento non siamo stati in grado, in questi 4 anni, diciamocela tutta, noi ci siamo sfidati prima perché avevamo altre idee, di mantenere in piedi un governo che avesse i numeri. Perché la verità vera è questa, però io credo che non è che si possa muovere un paese e fare una riforma costituzionale perché oggi non c'è una forza di governo che è in grado nemmeno al suo interno di garantirsi i numeri. Questo è il punto. Non sono altre cose. Seconda cosa interessante. Attenzione, perché quella è la democrazia, come diceva qualcuno. Quella è la democrazia, perché la gente va a votare e poi sceglie. Non è che un uomo solo al comando garantisce qualcosa d'altro, perché allora possiamo abolire tutto, aboliamo tutto, facciamo un po' un sistema come quello americano, dove sono le lobby o altre situazioni, tra l'altro gli americani hanno Camera e Senato, tanto per mettercela in testa, o gli svizzeri hanno Camera e Senato, la Germania ha, come qualcuno pensa, ma dopo centriamo sul Bundestag e il Bundestag, che è una cosa un po' diversa rispetto a questa manovra, è una cosa diversa. Questo è il problema della modernizzazione, è un problema diverso, come vi ho detto, un problema politico, che è dovuto ai partiti. E io di questo me ne assumo anche io la responsabilità, perché magari non siamo capaci di fare le cose. Non è che tu cambi le regole perché i partiti non sono più in grado di mettersi d'accordo fra di loro, neanche al loro interno. Perché poi le riforme costituzionali non le cambi tutti i giorni, ci si è impiegati 30 anni a cambiare questa, da qui adesso che qualcuno dica fra 6 anni ricominciamo, fra 3 anni ricominciamo, voglio vedere come sono le cose. E non può essere il fatto che noi abbiamo bisogno di stabilità, perché purtroppo per noi o per altri il sistema democratico è questo, la gente deve andare a votare e scegliere. E se non si raggiungono le maggioranze, non è che si possono trovare dei sotterfugi, perché noi dobbiamo essere garantiti, o deve esserci la stabilità a tutti i costi. Questo è uno dei punti. Poi vogliamo parlare di un sistema detto leghista, puoi immaginare, perché io non ho giocato questa partita, noi non la giochiamo. Questa non è l'aggiustamento al titolo quinto, questa è tornare indietro al titolo quinto. Ma te lo dice un ex consigliere regionale, e qui ci sono altri consiglieri regionali. Non è che perché su 20 regioni 17 non funzionano, le 3 che funzionano attorno a 2 bastoni. Cioè qua noi stiamo tornando indietro, tu ti prendi la clausola supremazia. Se al governo nazionale non va bene quello che succede in una regione, il suo potere è maggiore, va contro la volontà della regione. Oltretutto io voglio capire, qui ritorno sulla vostra legge elettorale, cosa farete. Io sono sempre stato eletto sulle preferenze, la gente mi ha scelto, qui c'è Benati, c'è Zamponi, la gente ci ha scelto, per cui un sistema più democratico di questo non è che sbagli. E la regione Lombardia ha delle performance rispetto ad altre regioni, mi dispiace per il turismo. Se in Calabria mettono 5 stelle e invece ne hanno 2, bene, io ti dico che la città di Milano è, sembra strano, è la seconda città a livello nazionale sul turismo. Bene, allora vuol dire che il nostro sistema funziona, e io non voglio avere il sistema calabrese e non voglio neanche che tu me lo cali, perché la storia d'Italia, visto che tu sei partita dal 1946, io vado ancora un po' indietro al 1861, età dell'unità d'Italia, quando si diceva che Palermo doveva somigliare sempre di più a Torino, e invece è successo il contrario, è Torino che assomiglia sempre di più a Palermo. E allora io non voglio, da lombardo lo dico, che ci sia qualcuno a Roma che decida come faccio io il turismo. come io faccio l'ambiente. Attenzione sull'energia, attenta qui perché non hai fatto una scivolazione, cioè, mi hai dato un assist, mi hai messo la palla lì sulla questione delle trivelle. Io me lo ricordo delle trivellazioni, che cosa voleva il governo nazionale, e se non ci fossero state 5 regioni, di cui alcune neanche del mio partito, molto probabilmente passava la legge che bisognava trivellare. Allora, se permetti, scusa, e lo ribadisco da leghista, io faccio fatica a tornare indietro e dire tu ti prendi le mie competenze. Sistema sanitario, i LEA, i minimi di garanzia ci sono già. La regione Lombardia però è l'unica che, così ci spieghiamo, uno può piacere o non piacere, ci sono stati degli scandali, quello che volete, però la regione Lombardia ha una legge sua, non c'è da nessun'altra parte. Però sarà brutta questa, la sanità della regione Lombardia, non piacerà, però è la migliore di questo paese, possiamo renderla perfettibile. Bene, io voglio che se la regione Lombardia e le regioni scelgono il loro sistema, usano il loro sistema, non c'è qualcun altro che viene dentro, perché sennò qualcuno mi deve spiegare e tu non riesci a pareggiarlo. Non mi avete neanche messo una riforma costituzionale, l'abolizione, te lo dice un leghista, di quelle a statuto speciale, perché tu credi che la regione Sicilia, che ha statuto speciale, voi non potete metterci mano. E allora cosa cambia? Mi dite, lo dico per il Friuli Venezia Giulia, va bene, che è più a nord, la Val d'Aosta che è più a nord, che così non vado a giocarmi le partite in altre paesi, se no sono un rozzo leghista razzista che vuole il nord a tutti i costi. Cosa cambia? Cosa cambia con questa? Cioè, toccate alcune delle regioni virtuose e le altre le lasciamo così. Per la modernizzazione, perché bisogna garantire che il governo stia in piedi. Lo dicevo prima scherzando agli amici di noi per la Lombardia, che ringrazio ancora tantissimo, che io, tu prima hai tirato in ballo Forza Italia, che va bene, cioè Zamboni non sa quanto ho sofferto in 12 anni di coalizione, ma va bene. Però, benissimo, bene, adesso qua non ci sono, per cui posso dire quello che voglio. E questo scambio però di cose, siccome non ci sono bambini in sala, lo dico, non è che quando erano alleati a noi erano tutte puttane ladri e adesso che sono alleati un po' a voi e hanno fatto, sono diventati tutti santi a scuola. È perché, ragazzi, Verdini è lì da vedere. Adesso io non è che voglia continuare a rimestare nel manico, però è un po' troppo facile. E questo qui fa le riforme, questo qui è uno che vota sì. È vero che io ho Cilioco De Mita, c'è il Codemita che l'hanno tirato fuori dal museo egizio, voterà sì, bene, voterà no, bene, capito? Io votavo no dall'inizio e continuo a votare no. Il turismo, l'abbiamo detto, la partecipazione, anche qui torniamo alla politica, perché se è volontà della Camera e del Senato votare le leggi che arrivano dal popolo, può farlo, non è che l'obbligo a questo punto, siccome siamo obbligati, le votiamo. Cioè, guarda, io vengo via dal mente legislativa insieme a quelli lì che sono seduti lì, arrivavano le firme, dopo che cos'era? Era la riunione del capigruppo, che era la politica, che diceva le discutiamo o non le discutiamo, non è che se fossimo stati obbligati, allora adesso siccome è l'obbligo le porti in aula? No, cioè la volontà è politica, perché la democrazia è quella roba lì, perché se tu fai il parlamentare come io ho fatto il consigliere regionale, no, io sono fatto così, il consigliere regionale uno lo fa perché lo sente, non perché è lì e ti c'è l'obbligo di farlo, ma io non credo proprio, ve lo dico da ex assessore ed ex presidente del consiglio della regione Lombardia. Bene, andiamo su questo rebelotto, questo pseudo assomigliare al Bundesrat della Germania, che qui è stranissimo, perché l'Highlander non ci sono i senatori a vita, anche questi qua non li avete aboliti, volete risparmiare, non li abbiamo aboliti. Nel Bundesrat non ci sono i sindaci, ci sono i rappresentanti dei Länder. Bene, allora, anche qui ci dite facciamolo, però non ci spiegate come verranno eletti, cosa faranno, se avranno dei vincoli di mandato, perché non ce lo spiegate, ce lo dite, voi votate sì, poi quando è sì, poi ci ragioniamo su. In Germania, non c'è quella roba lì ancora, non c'è scritto. Non c'è, non c'è, perché è una legge ordinaria, però nessuno ce l'ha ancora spiegata. Siccome io mi fido poco del tuo Presidente del Consiglio, perdonami, ma poco poco, penso che parte della popolazione si stia pensando che forse è meglio non fidarsi, perché in certe situazioni è meglio essere baciati sul collo prima di avere dei rapporti, se permetti, almeno c'è quella cortesia lì. Scusate, sono brutale, però è la prima volta che mi capita, lo dico. Allora, là c'è il vincolo di mandato, cioè quello che va a fare il senatore dal Baden-Württemberg, il consiglio del Baden-Württemberg, che sia dell'SPD, che sia del CDU, gli dice cosa deve andare a fare là. E non è che va là e dice, siccome io sono dell'SPD, voto in un'altra maniera. No, questa è la cosa. E hanno un sistema che è diverso rispetto a loro, perché non portano i problemi del Länder. Anche qui invece verranno a parlare dei problemi del territorio. Non è vero, perché loro non partono dei problemi del Länder. Quello però è un sistema federale. In Italia il sistema federale non c'è. Non c'è. Di più, con questa riforma tolgono le competenze. Voi capite bene che non è uno scherzo questa roba qua. Perché io ve lo dico in maniera molto tranquilla, da Lombardi. Ma voi vi andreste a far operare a Reggio Calabria, con tutto rispetto della sanità di Reggio Calabria? Bene, allora adesso facciamo un salto nel buio e diciamo che le competenze, vediamo, perché io non ho ancora visto come voi le declinerete. Qui ci sono tante belle cose scritte che io mi sono letto, e però sul sistema del Presidente, è vero che oggi tu te lo puoi leggere, del Presidente della Repubblica, ma il combinato disposto che le vengono a questa parola, scusate il termine dialettale, ma vuol dire che la legge ha un effetto legato all'altra legge, e qui stiamo parlando di due riforme, e per il momento voi non l'avete ancora cambiato, l'Italicum, non l'avete ancora cambiato. Scatena il fatto che, oltretutto, una cosa che anch'io dico a Salvini, penso, dico a Salvini, tu non puoi fare il leader del centrodestra se fai il segretario del partito. Te lo dico così lo sai. Boni dice questo, Bolzano scrivono giornali, no, ma lo dico in maniera molto tranquilla, perché io penso che uno che fa il segretario del partito non possa fare il Presidente del Consiglio, ma per una ragione molto semplice, perché quando è che si toglie la giacca da Presidente e quando si mette quella a segretario? Con un sistema elettorale di questo genere sarà il segretario del partito che deciderà chi va alla Camera. Con tutto rispetto, magari il buon Penati non ce la fa perché non è di quella linea lì. Con tutto rispetto, io gli voglio bene. Bene. Ci andrà magari quello che sarà il capo della minoranza, visto che voi avete questo caso, non siamo ancora arrivati a questo processo democratico come Lega Nord, siamo più militari, anche se ci stiamo muovendo anche noi. Sarà il segretario del partito che dirà chi va e chi non va. Per cui avrà il potere, pensate un po' a questa Camera così cambiata con questa riforma, di nominare il Presidente della Repubblica, di nominare quelli all'interno del CSM, di nominare tutta una serie di persone, e noi staremo qui democraticamente, perché so che il ragionamento è l'arma democratica, no? A dire, vabbè, li abbiamo delegati, ma lo dico io, li abbiamo delegati, adesso vediamo cosa succede. Perché non è una questione tecnica, cari miei ragazzi, e voi siete simpatici perché lo dite sempre, qui è una questione politica fondamentale. Qui, se tu vuoi questo sistema, benissimo, io, tutti liberissimi, voi sapete cosa voglio io, fate una scelta di campo. Dici, benissimo, voglio affidare tutto lì, bene. Va bene, cioè non succede niente di più, però uno deve saperlo. Noi siamo dall'altra parte, non starò qui a snocciolarvi i 500 milioni della Boschi, ma non ci crede nessuno, sono 57 milioni di risparmio, all'anno c'hanno ragione, guarda, mi tocca dirlo a malincuore, i grillini, col taglio della metà dello stipendio dei parlamentari lo fate ogni anno. Questi invece per una volta, sapete cosa vuol dire? Su 900 miliardi di bilancio nazionale dello Stato, 54 milioni. Vuol dire che una famiglia che spende 15.000 euro all'anno risparmia 80 centesimi. Questo è tutto il meccanismo. E vado per ultimo, siccome sono anche un ex presidente di provincia, io penso un po' alle strade come si incrociano e tutto il resto, io ho detto ai miei che noi abbiamo sbagliato a non fare battaglia sulle province, perché le province, se funzionano, e in Lombardia funzionavano, doveva essere la regione a declinare lo schema istituzionale, perché adesso tu vai in giro, ci sono i dipendenti delle province, un po' li abbiamo presi noi, perché uno dice abbiamo eliminato il presidente Boni e i suoi consiglieri, bene, adesso non decide più nessuno, però non è che, cioè, c'è Sala, la città metropolitana, che è una roba che uno prima che ci capisce cosa funziona, che cos'è, ci impiega qualche tempo, non l'ho capita neanch'io, che non è che sono del mestiere, tanto per essere molto chiari, tanto però non si sa chi spaccia le strade, chi le asfalta, chi spaccia l'erba, chi le asfalta, le scuole, l'area metropolitana di Milano non hanno i soldi per chiudere il bilancio, il personale non è che è scomparso il presidente, è scomparso anche il personale, perché è carne e sangue quella roba lì, o li mandavamo da qualche parte, ma non ci sono più. Il risultato finale è che oggi noi le cancelliamo, però abbiamo fatto le aree metropolitane, le aree vaste. Abbiamo tolto un pezzettino di democrazia, perché una volta, voi che siete qua a Legnano, per cui votate sul Collegio di Milano, e qui c'è un ex presidente, almeno Penati lo votavate, dico lui perché qui è. Poi se non vi piaceva vi incazzavate, le incontravate per strada. Oggi il presidente dell'area metropolitana di Milano è il sindaco. Si sono eletti fra di loro, secondo me è una mancanza di democrazia. Rispetto al Senato io vedo che non potrò esprimere chi voglio, ma queste qua sono considerazioni, come vedete, siamo in antitesi, non entro neanche nel merito, perché poi mi ci hanno infilato dentro il CNEL e tutta quella roba lì. Io sono uno che non fa le pulci sul titolo, ma qui è il titolo di questo referendum, che è giusto che sia così perché è il titolo della legge. E disgrazia colga gli amici di Forza Italia che verranno votata, perché dovranno essere più astuti allora, perché siccome io sono milanista, è come se tu a questo referendum dovessi scrivere il titolo: vuoi che il Milan vinca lo scudetto? Tutti i milanisti votano sì. O vuoi che vivere di più? Se voglio vivere di più lo scrivo, voto sì. E qui si dice: vuoi tu eliminare il numero dei parlamentari? Ma chi è andato anch'io? Se potessi, pensate che noi nel 2006 abbiamo fatto una riforma dove tagliavamo anche i deputati, il numero dei deputati, e qualcuno ha votato no, perché non puoi chiedere una maniera su quel campo. Questa qui è la cosa. Questa qui è la cosa. Scusate, grazie per la disponibilità.
Allora, a questo punto sentite entrambe le ragioni del sì e del no, diamo la possibilità di replica a ognuno dei nostri due relatori in maniera tale che possa andare a definire quali sono stati i punti riferiti dalla propria controparte, e poi lasciamo la parola al pubblico per le domande.
Sì, c'è una cosa che mi ha colpito nelle cose che dicevi, rispetto al ruolo dei partiti, che peraltro io considero essere più importante, figurati se nascondo la mia storia e esperienza personale, però sarebbe sbagliato non prendere atto il rapporto oggi tra partiti e cittadini e la crisi che essi stessi vivono di rappresentanza. E quindi da questo punto di vista certamente si tratta di capire come dentro uno scenario che è notevolmente cambiato e oggettivamente cambiato, capire come di fatto salvaguardare l'istituzione, auspicando che i partiti e i cittadini si organizzano in maniera nuova rispetto al passato. E però vorrei aggiungere che rispetto alla cosa che tu dicevi, ma fate un ragionamento sul referendum, un ragionamento sulle leggi di iniziativa popolare, e questa cosa è, tra virgolette, un pannicello caldo, una cosa inutile, perché se ci fossero i partiti che funzionano le cose non servirebbe. Io ci tengo però a dire che la Costituzione italiana mette al centro i cittadini, non comunque l'organizzatore partitico, puntando il ruolo dell'articolo 49, sono i cittadini il padrone che è responsabile, e quindi da questo punto di vista io credo che sia interessante se riuscissimo a trovare, e qui uno sforzo in questa riforma c'è, di trovare forme di una partecipazione diversa dei cittadini e non questa delega in bianco a chi peraltro è stato eletto. Aggiungo poi delle cose dette che mi hanno colpito, che mi sembra giusto replicare, cioè nessuno ha toccato la parità a voi. La parità rimane uguale, la parità di fatto già oggi è sulla base di indirizzi generali dello Stato, e infatti la Regione Lombardia adesso ha fatto una legge che è non in piena sintonia con la legge dello Stato, e lo Stato gli ha detto: bene, ti permetto una sperimentazione, ti tengo sotto controllo. Quindi questa cosa rimane tale quale, quindi non c'è nessuna situazione per la quale. Quello che si aggiunge lì sostanzialmente è quello che, come dicevo prima, i servizi sociali e le politiche sociali sono differite. Ma una cosa che non ho detto prima, che ci tengo molto, mi ero dimenticata anche perché avevo poco tempo, mi sembra importante: siamo l'unico paese in Europa, o comunque rispetto ai paesi di riferimento per storia politica e culturale, per importanza, penso la Germania e la Francia prima di tutto, noi abbiamo separato la parte della tutela del lavoratore e della sicurezza del lavoro dalle politiche attive. Di fatto questa cosa ha portato una situazione molto strana, per la quale noi mettiamo molti soldi per gli ammortizzatori sociali, per la tutela, ma dall'altra parte non abbiamo di pari passo politiche attive innovative e adeguate. In questo caso la cosa che qui è stata messa in Costituzione è che politiche attive e tutela dei lavoratori sono comunque da tenere insieme, in questo caso sotto lo Stato, che di fatto dovrà fare politiche nazionali, come fanno in Francia da 20 anni, in Germania da 100 anni, dove io cittadino che sono senza lavoro e ho un sussidio, vengo preso in carico, qualcuno mi dà i soldi, ma quello che mi dà i soldi mi dice: anzi, guarda che il tuo profilo professionale non funziona, devi fare questo corso, guarda che c'è questo servizio. Questo non vuol dire che non ci saranno i servizi territoriali o la collaborazione con le regioni e gli altri enti. Di fatto però c'è, da questo punto di vista, il tentativo di dare coerenza strategica e unitarietà a delle politiche che non possono essere tenute, che devono essere tenute insieme. Sul tema Senato, mi sembra importante soffermarmi soltanto un attimo. Cosa succede in Germania e cosa succede da noi? A parte il fatto che quando parliamo dei Länder, noi parliamo di una storia centenaria, millenaria della Germania, quindi una storia che non è paragonabile. Noi siamo una nazione dei comuni, non delle regioni. Abbiamo una storia dei comuni che è millenaria, e da questo punto di vista non a caso i sindaci sono dentro la proposta del Senato, perché le regioni sono un soggetto molto giovane dal punto di vista istituzionale e non sono così riconosciute dai cittadini come la propria comunità. Ma perché questa è la storia di rappresentanza e la storia dell'autonomia vera che ha prodotto la democrazia e un sistema in questo paese. E allora da questo punto di vista possiamo fare dei paragoni, ma non certamente possiamo fare delle sovrapposizioni con una realtà come la Germania, che ha un Senato che è composto dai governi. Il Bundestag tedesco è composto dagli assessori dei Länder, per capirci. Perché, esatto, Bundestag, sì, sì, io lo so dire, sono centrista. Perché così come nel Senato che abbiamo prefigurato in questa riforma, di fatto si cerca di far sì che le persone che vanno rappresentate, sono rappresentanti di quell'istituzione, siano anche quelle che in quel momento hanno un ruolo dentro l'istituzione in quel momento preciso, per dare coerenza al fatto che se partecipo alla definizione della legge poi la vado anche ad applicare. Certo, dentro una situazione che posso dire con estrema franchezza è un punto di mediazione. Noi come Partito Democratico avevamo proposto di fare un'operazione più simile alla Germania, non così spiccicata, perché era impossibile per le cose che ho detto poc'anzi. Siamo diversi come storia e come cultura, ma certamente più allineata sul tema della rappresentanza di governo. Per esempio, chiedevamo che ci fossero dentro tutti i presidenti di regione in automatico, quindi andando a superare la concorrenza Stato-Regione. Ma eravamo nella fase di un'alleanza che ritenevamo essere importante con la forza politica di centrodestra e quindi da questo punto di vista Forza Italia oppone con forza il fatto che con quella composizione le minoranze non avrebbero comunque avuto rappresentanza, perché in quel momento il Partito Democratico governava tutte le regioni tranne il Veneto e la Lombardia. Quindi la scelta era: ci fermiamo, andiamo avanti, e siccome questa riforma è una riforma che comunque fa un passo avanti rispetto a la situazione attuale in termini di miglioramento per quanto mi riguarda, la decisione di stare andare avanti, come si fa, come dice Boni, con la politica è un soggetto che porta delle idee, ma di fatto media con gli altri per trovare un punto di accordo che permette di raggiungere il risultato, come in questo caso per dettare regole comuni di tutti, per tutti. Province. Ora, noi abbiamo fatto quella legge del 2014 che in pratica svuotava le province, perché le province, è vero, per un verso erano diventate con i comuni un ente che faceva tutto sostanzialmente, cercando di andare a definire meglio delle funzioni. Eravamo anche lì sotto, adesso, cioè poi queste cose hanno un peso. Cioè nel momento in cui la stampa nazionale, i cittadini dicono al 98% che le province vanno abolite, ti assicuro che la legislazione non è che è complicato, e poi di fatto non tenere conto di quello che è un dibattito nazionale, delle pressioni al cambiamento. E in quel caso si fece una legge dicendo che si andava poi con la riforma costituzionale a risolvere questa questione. Come? Nella riforma costituzionale, nella sostanza, si dice che lo Stato definirà che cosa sono le aree vaste e le regioni definiranno il perimetro delle aree vaste, perché oggi siamo in una strana situazione. Le province sono enti riconosciuti in Costituzione, hanno un perimetro, perché se un comune si vuole spostare da una provincia all'altra è impossibile di fare una legge dello Stato bicamerale. Quindi vi assicuro, a Roma ci sono circa 30-35 richieste del comune di spostarsi, ma non si sposta nulla, anche perché c'è tutta questa cosa di movimento, ma perché di fatto c'è il conflitto anche tra le province e le regioni stesse sullo spostamento di un comune da una parte all'altra. Allora, a questo punto invece a me sembra interessante, utile, che di fatto le regioni possono ridisegnare, tenendo conto delle vocazioni territoriali, delle differenziazioni che si sono create, del sistema infrastrutturale, sistemi di cooperazione territoriale per la gestione di servizi sovracomunali diversi da quelli attuali. Questo è il tema di fondo. Dopodiché, certo, questo è il secondo livello, cioè l'idea di fondo della riforma, ma prima della riforma del Rio, la Costituzione della sposa, è che i sindaci sono stati eletti direttamente e così come succede per l'acqua, i sindaci si riuniscono, si danno un'autorità per la gestione dello sistema o decidono gli appalti, ma sostanzialmente definiscono politicamente quei servizi che non sono in grado di gestirli da soli, come realtà territoriale, ma le gestiscono con altri, e a questo punto rispetto a questa cosa non hanno bisogno di una sola struttura politica eletta di altri, definiscono come fare quel tipo di azione attraverso costituzione di autorità, costituzione di oppure gestione a questo punto attraverso appalti. Questo a me sembra una semplificazione, anche perché la catena rispetto al 1948, nel 48 c'era Senato e Camera, non c'erano regioni, non c'era Europa. Senato e Camera, 945 parlamentari, poi arrivano le regioni che se ne fanno mille, passa, poi c'è voluto la legge dello Stato dicendo bambini, ma cosa continuate a aumentare i consiglieri regionali, perché questo poi è il motivo anche della crisi nei confronti delle regioni, cioè qualche volta l'esagerazione rispetto al ruolo della rappresentanza. Adesso sono 904 i consiglieri regionali, sono 73 parlamentari europei, quindi in questi anni c'è stata un'evoluzione di rappresentanza democratica con una filiera che era diventata troppo lunga. Questa riforma concettualmente si posa sulla gamba dei sindaci come rappresentanza e chiede ai sindaci di giocare una partita di cooperazione diversa del passato, e da questo punto di vista con due soggetti legislatori, regione e Stato, che hanno chiare e precise responsabilità. Questo mi sembra importante dirlo rispetto alla legge elettorale. Vi ho detto prima in che quando è stata fatta, è una legge elettorale che sicuramente sposa l'idea di un maggioritario, così come per altri, per anni abbiamo pensato che due blocchi, centrodestra e centrosinistra, si comportassero alle elezioni per qualcuno garantisse le cose. Oggi siamo di fronte evidentemente a un sistema bipolare con problemi, perché se un giocatore si chiama fuori è un problema anche da fuori questa cosa qua, sul piano della democrazia e del ruolo della politica e della rappresentanza. E quindi da questo punto di vista il ragionamento che si sta facendo è quello di capire come garantire, io considero un valore la stabilità, la governabilità del paese, l'ho sempre considerato un valore, come garantire una stabilità e governabilità a questo paese, tenendo conto che c'è anche questa situazione dove non ci sono due blocchi ma tre blocchi, e quindi da questo punto di vista come sostanzialmente correggere il ricalco per garantire la rappresentanza, ma anche ultima cosa che dobbiamo dire, elezione dei consiglieri dei senatori. La Costituzione nella sostanza dimanda una legge ordinaria posta approvazione della Costituzione, se il referendum, mi auguro, confermerà il sì a questa riforma, alla definizione di una legge che sostanzialmente dovrà essere una legge per la quale io cittadino, quando andrò a votare al consigliere regionale, dovrò anche indicare tra questi chi io vorrei faccia il senatore. Da qui c'è una indicazione popolare di una persona che di fatto può rivestire questo incarico, tenendo conto anche che da questo punto di vista questa situazione non l'abbiamo testata. Oggi le leggi che il Senato avrebbe fatto in questa legislatura sono 6, per capirci. Quindi non è che ci troviamo di fronte per vedere poi ma cosa fanno, un doppio lavoro. No, si tratta di semplificare cos'è la conferenza Stato-Regioni, come andarla a modificare post-Costituzione. Si tratta da questo punto di vista di sapere se quei senatori andranno a Roma al Senato, sicuramente ipotizzavamo una sessione di una settimana al mese. Quindi da questo punto di vista credo che non ci siano problemi. La cosa che voglio dire a Boni è anche a voi che avete fatto i consiglieri regionali e altre cose, che la cosa che io, e so che forse siamo almeno su questo d'accordo, la cosa che non sopporto nella discussione, che non è qua stasera immagino, ma comunque non è sicuramente tra me e Boni, è che questa cosa dice, ma voi mandate al Senato delle persone corrotte, gente che cerca di nascondersi, sa. Ma guardate che questa cosa è molto forte, ma voi state negando il fatto che gli stessi cittadini votano i consiglieri regionali, quindi è un organo, è un organismo democratico eletto direttamente dai cittadini, quindi una scelta del popolo, e da questo punto di vista tutta la polemica grillina su questa vicenda è una vicenda pazzesca, perché di fatto i consiglieri regionali al pari dei parlamentari hanno una responsabilità che riguarda certo la rappresentanza territoriale, in questo caso delle regioni, ma anche la rappresentanza nazionale. Quindi io mi auguro che nel proseguo del dibattito, in questo mese che abbiamo di fronte, ma poi il dibattito continuerà, si possa andare a ristabilire anche un clima di rapporto, di confronto come quello di stasera, che sia un clima che non giochi sulla pancia delle persone, ma cerchi di fatto di entrare nel merito delle questioni.
Prima di passare la parola a Boni, volevo ricordare che questo, essendo un referendum costituzionale, non prevede il quorum. Quindi, quando l'onorevole Gasparini diceva di valutare se passerà o meno la riforma, ecco, considerate che non c'è quorum. Quindi non andare a votare vuol dire lasciare che una piccola minoranza possa decidere anche su un tema importante come quello della modifica costituzionale. Ricordo che appunto al termine dell'intervento di Boni sarà poi possibile registrarsi per sarà possibile fare gli interventi, e quindi chiedo a chiunque sia interessato di registrarsi all'ingresso per poter essere messo nell'ordine per l'intervento stesso.
Tra compagni di partito non metto mai in mano, ma anche perché la Gasparini ha detto una cosa molto, molto giusta, perché toccare match tipo Penati sulla questione dei corrotti e tutto il resto, dopo il calvario che si è passato, non è facile. Allora, cercherò di essere rapidissimo. Allora, partecipazione ai cittadini. Io ritorno da quello, dal momento in cui ho smesso. Stiamo parlando di politica. Io non ho detto che i partiti sono il contenitore della democrazia. Solo loro. I cittadini scelgono. Perché un cittadino, quelle 5 Stelle, così ci togliamo subito il problema, fanno politica tanto quanto la faccio io, quanto la fa la Gasperini, quanto lo fa Penati o tutti i militanti del PD o gli amici di Notte Lombardia o i militanti della Lega Nord, quello è far politica. Oltretutto io sono nato in Macedonia Melloni, se, sono stati nati tutti lì, i milanesi cortiti sono nati tutti lì e non c'era un settore neonatale dove c'erano i politici, gli idraulici, i maestri, no, ma io sono nato lì. Come tanti altri ho fatto la mia gavetta, mi sono candidato, tutte quelle cose lì. Bene, non provengo neanche da famiglie illustri della politica. Cioè mio padre è diventato sindaco dopo che sono diventato presidente del consiglio della cosa io, della provincia. Vado velocemente, scusate se gioco sulla Gasperini, ma è più facile. È vero che noi abbiamo la tradizione dei comuni, però in Italia ci sono 8.000 comuni. Sono i Länder tedeschi, sono un po' meno, dal Gesserit sono 7. Ecco, io provo a pensare, scusate, che così ragioniamo rispetto al Senato federale, al vincolo di mandato tra il consigliere regionale dell'Emilia Romagna e il sindaco di Salerno, che hanno due approcci amministrativi che sono totalmente diversi, perché come hai detto giustamente tu, mentre il consiglio regionale ha compiti legislativi, il sindaco, con tutto rispetto, io non farei mai sindaco a Milano o a Roma, ha dei compiti amministrativi che sono cose totalmente diverse. E questa qui, per cui già qui siamo di fronte all'incongruenza. Che vincolo di mandato ha il sindaco di Palermo? Non glielo puoi dare, perché non ha un consiglio regionale che gli dà l'indicazione. Cioè, scusate, un'altra cosa, anche su questa cosa qui così brucio anche questa carta. Io faccio il consigliere regionale con i colleghi che sono qui. Allora io facevo, non lo so, magari sbaglio io, però li vedevo anche loro. Cioè uno che fa il consigliere regionale in regione Lombardia, soprattutto, nelle altre regioni non lo so, è uno che se fa bene il consigliere regionale lo fa almeno 14 ore al giorno e la butto di così, gli tolgo le 8 ore di sonno, forse anche quando dorme, a quello che gli telefona, perché al di là dei 18 giorni prescritti per legge che uno deve essere in consiglio per le commissioni e tutto il resto del tempo lo fa sul territorio, incontra persone, quello è fare il consigliere regionale e fare politica. Per cui dire mi stacco 3 giorni una plenaria, cioè allora era meglio non farlo in Senato se voglio un'unica volta al mese. Dottor Ie, non facciamolo, ma cioè noi facciamo una cosa per riunire una volta al mese. Cioè, una volta alla settimana? Un giorno alla settimana? Una settimana al mese? Ma beh, anche questa roba qui, però vedi, Gasperini, tu simpatica, ti voglio bene, ti sposerei se tu non fossi già sposata, però continuiamo nel campo delle 100 perdite, che mi dici cose che io farei, sei un po' come il tuo presidente del consiglio, io farei questa roba, io, benissimo, io quella roba lì non la vedo scritta, ma come faccio a fare una cosa così? Se voi me lo dite prima, dice benissimo, decidiamo che i consiglieri regionali che vanno al Senato sono i più eletti. Bene, ci può stare. Allora vuol dire che noi escludiamo immediatamente gli assessori, perché quelli sono impegnati più di un consigliere regionale normale. Togliamo i capigruppo, perché io ho fatto il capogruppo deve stare lì 24 ore al giorno. Togliamo i presidenti di commissione. Ragazzi, io facevo il presidente, prima della vice garanzia, il presidente nazionale della conferenza dei presidenti, sono stato, benissimo. Là oltretutto c'è un altro organismo, che è quello della conferenza dei governatori, a quella cosa lì, che cosa gli fate? Diventano 3 gli organismi, la Camera, il Senato, non so come volete chiamarlo, decidete voi, per me lo stesso, e la riunione dei governatori, perché se i governatori non sono nel Senato, voi credete che i governatori che sono gli esecutivi non verranno a parlare col governo? O non diventeranno interlocutori, lo sono già nello Stato Regione. Per cui stiamo mettendo in piedi una roba che secondo me è un po' pasticciata, perdonami, ma io voto no, da cui non riesce a convincere. l'articolo 117. Scusate se prendo il foglio. L'articolo 117 recita disposizioni generali e comuni, cioè questo è quello che passa allo Stato, eh? Allo Stato spettano tra l'altro in via esclusiva disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali, per l'istruzione, la ricerca, il governo del territorio, il turismo, le attività culturali, persino la formazione professionale. Cosa significherà poi generali comuni? Ce lo spiegherà l'interpretazione del Presidente del Consiglio. Pensate un po', questa qui è una riforma che se passa domani mattina, io ho fatto l'assessore al territorio dell'urbanistica della Lombardia. È un posto che abbiamo risparmiato. Non serve più. Voi provate a immaginare che già era difficile, è difficile con un assessore regionale della regione Lombardia che ha 2.427 comuni, che hanno tutti i problemi di PCT, di PRC, di tutte queste cose qui. Non è più neanche la regione, è lo Stato. Io mi ricordo che il titolo quinto, quando la competenza del territorio fu portata alle regioni, anzi prima c'era, e qui torniamo sulle province a bomba, c'era, le province esistevano perché coordinavano i piani regolatori dei comuni, perché io ho fatto il presidente della provincia, una provincia piccolissima, che è Mantova, 70 comuni su 340.000 abitanti quando ero presidente, eh? 70 comuni che tutti volevano, la scuola primaria, l'asilo nido, tutto l'ordine dell'istruzione fino all'università, se c'era possibile, la piscina olimpionica e se potevamo metterci anche lo stadio a calcio, perché tutti i sindaci vorrebbero, come giusto che sia, avere il monumento equestre in piazza. Io mi ricordo di Boni perché ha fatto la piscina olimpionica. Se la provincia, e qui Penalti mi sarà d'aiuto, scusa se ti continuo a rubartelo, lo tesserò alla Lega Nord, non faceva coordinamento, voi provate a immaginare quanto si sarebbero indebitati i sindaci pur di lasciare una traccia. Questa è la cosa che era. Il PTCP dava un parere che fanno. Scusa, fermi. So, l'ho fatto presidente della provincia, adesso non è che l'ho fatto 150 anni fa, ho capito, però da me funzionava così. Io non so se voi avete una norma diversa, ma quella è la norma. Io la mando, il PTCP era il piano di coordinamento dei comuni e delle province. Va bene, noi facciamo questo, comunque ti ho detto l'articolo 70. Era, fidati, non era presente, non era così dettaglio, erano gli accordi di programma, funzionava in quella maniera. L'articolo 70, che è l'articolo 70 è un altro bel cosino. Provate a immaginare, io che faccio parte di una formazione che abbiamo già detto che è federalista, in qualche caso è arrivata fino a essere secessionista, ok? Ma federalista dove dici io voglio comandare casa mia. Una formazione politica che guida oggi due delle principali regioni, Lombardo-Veneto, che sono i tanti leghisti, che si trova tutti i giorni oltretutto a combattere una formazione fortemente critica sul sistema europeo, così come è strutturato. Nell'articolo 70 della riforma costituzionale, surrettiziamente, ma non surrettiziamente, perché bisogna leggerlo bene, c'è questo ingresso a piedi pari nel piatto dell'Europa, dove noi ratifichiamo tutto quello che viene deciso a Bruxelles e a Strasburgo. Beh, io faccio un po' fatica a cedere la sovranità nazionale, eh? Ve lo dice un leghista? Ve lo dice un leghista? Io ero favorevole alla Brexit, potete immaginare, se non sono contrario fortemente a questo sistema. Questo è all'interno dell'articolo 70, se lo si legge tutto il resto. Soggetti legislatori, benedetto. Bene detto Gasperini, anche se donna di esperienza è una buonissima parlamentare, perché quando mi ha detto che venivo con te, mi ha detto che sei molto brava, miei, per cui ti porto io. No, adesso questo non è piacere io, tanto io non mi, a livello politico non è che mi tiro indietro. La regione è un soggetto legislatore, l'ho detto prima, ed è il soggetto legislatore più vicino agli enti locali, e non è possibile omogeneizzare o egemonizzare o rendere tutti pari in questo sistema di paese, dove tu mi dici verranno premiate le regioni. Beh, se verranno premiate le regioni, guarda, nel tuo governo, nei miei, ti hanno mai premiate le regioni virtuose, perché da che io sono in politica e da militante sono 26 anni, 19 anni in amministrazione, guarda, li ho visti passare tutti i governi, compresi i miei. Tutte le volte che c'era da fare dei tagli alla spesa, frac, che tagliavano gli enti locali e gli enti legislatori, come dici tu. Tu puoi immaginare in un sistema così centralista, in questo momento, con una crisi, come dici tu, che noi non abbiamo ancora passato. Renzi dice che l'abbiamo passata, io non l'ho ancora vista, perdonami. Credo che i bisogni di denari siano così forti a livello centrale, e oltretutto i livelli centrali sono stati gli unici che non sono dimagriti, perché quelli periferici, botte della Madonna al taglio, quelli centrali sono quelli, l'ultima è quella di qualche giorno fa, siamo riusciti a trasformare il corpo dei forestali nei carabinieri, cioè ci sono alcune regioni d'Italia che hanno più forestali che foreste da seguire, scusami se ritorno su questo passaggio, in una logica nazionale, tu non è che mi trasferisci siciliani, forestali siciliani, calabresi in Lombardia, rimangono là, modello buona scuola, tutto il resto, io mio figlio qui chiudo e vi lascio, che così vi ribadisco per Dio voto no, che con la buona scuola, mio figlio un mese e mezzo che va a scuola e non ha l'insegnante di matematica, perché grazie a un algoritmo mi hanno assegnato una di Catanzaro che giustamente non vuol venire, perché abita a Catanzaro e con i soldi che gli diamo agli insegnanti gli costa un po' tanto venire su e stare qui, e abbandonerà marito e due figli. Questo qui è quello che succede. Grazie, io voto no.
Grazie mille. Allora, diamo spazio a questo punto agli interventi. Chiederei a coloro che prendono la parola di sintetizzare l'intervento e di arrivare direttamente alle domande dei nostri relatori nell'ambito di 3 minuti massimo. Do la parola per primo a Policastro Donato.
Sì, buonasera a tutti. Io sono un dipendente della ex provincia, oggi città metropolitana, e credo che questo discorso qui delle province sarà la ragione della mia prima domanda. Ringrazio Vito perché il titolo dell'iniziativa è proprio azzeccato. Sì, no e tu. Io sono un buon verso il no, e ora faccio 2 domande perché abbiamo degli amministratori e secondo me prevedere gli scenari, anche se vince il no, è anche compito degli amministratori. Siccome mi sembra che la riforma e comunque il governo abbia improntato tutta la sua azione sulla convinzione assoluta che vince il sì, ed è anche giusto, però bisogna anche valutare se l'eventualità possa essere contraria e possa vincere il no. Tornando a bomba sulle province, ora noi abbiamo un sistema depotenziato dove hanno lasciato 2 deleghe e mezzo, anche se pesanti, Boni ha ricordato edilizia scolastica e strade, ci aggiungo la parte d'ambiente, e noi abbiamo città metropolitane in cui i dipendenti ormai anche su un taglio minore sono dimagrite del 30% di personale, e le ex province che ci sono ancora che hanno invece un discorso di diminuzione del 50% del personale, con una situazione di demoralizzazione sotto il profilo professionale di chi è rimasto dentro, però con in pancia le competenze. Nel momento in cui noi abbiamo una situazione per cui al referendum c'è uno scenario che è, come dire, non va verso la direzione del governo, la domanda che faccio per primo: cosa fate voi come amministratori per rilanciare le ex province? Perché comunque rimangono e hanno delle competenze, però non hanno i soldi e hanno una situazione per cui si sentono, sia come dipendenti sia come amministrazione, demoralizzate. Spezzo una lancia a favore del CNEL, perché me lo sono andato a vedere, non sento nessuno che difende il CNEL, ma il CNEL, la nostra Repubblica, non ha una funzione qualsiasi, è una specie di anticamera dei macro progetti e dà dei visti su pareri di investimento molto importanti. Oggi, se vincesse il no, questo CNEL, le persone che lavorano nel CNEL, ma con che spirito vanno avanti? E il governo cosa può fare per rivitalizzare il CNR? Concludo con l'ultimo quesito, che è per forza sul combinato disposto, perché non è tanto che è una brutta parola, ma io invito alla riflessione. Siamo sicuri che questo governo, con le ali del sì, e in particolare il Presidente del Consiglio, che credo che da un lato ha detto che vuole ridiscutere la riforma elettorale, però l'Italia come già in vigore. Il vero nodo è il 54% dei seggi, fa un solo partito. Secondo me è tutta lì la questione. Vale a dire, l'hanno detto anche esponenti del PD autorevoli, ma siamo sicuri che il 54%, quindi maggioranza assoluta, e tenendo presente che il Senato, se vincesse il sì, praticamente non darebbe più la fiducia, la dà solo alla Camera dei Deputati, di fatto, e quindi un solo partito, sia una situazione per cui oggi abbiamo una situazione di lungimiranza, perché non credo nella deriva autoritaria nella situazione attuale, però appunto, per questo parlavo all'inizio di scenari, mi fermo, siamo sicuri che un 54% a un solo partito, ripeto, sia effettivamente le leggi attuali, perché l'Italia come in vigore, sia effettivamente la soluzione giusta per un nostro paese, tenendo presente che alcuni personaggi, anche se mi duole dirlo perché stanno facendo delle battaglie in alcuni casi che condivido, potrebbero col 54% prendere il governo nazionale, e in quel caso potrebbero fare bene e potrebbero fare male. Però se nel caso facessero male, il paracadute ce l'abbiamo?
Allora, il secondo registrato a parlare è Miserandino Guido, e colgo l'occasione dell'intervento per un semplice approfondimento tecnico sul CNEL. Per coloro che non lo sapessero, il CNEL è composto da 10 esperti, 8 nominati dal Presidente della Repubblica e 2 su proposta del Presidente del Consiglio, da 48 rappresentanti delle categorie produttive e da 6 rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e di volontariato. Do la parola al signor Miserandino.
Prego. Buonasera, sono Miserandino, sono presidente dell'associazione Li Capiamo, il cui motto è legalità, moralità, giustizia sociale. Ecco, in questa modifica ho visto quasi nulla che vada verso questa via, però ho preso degli appunti, perché noi abbiamo discusso in nostra sede la modifica e l'abbiamo trovata inutile secondo noi. Scusatemi, ma è un'opinione nostra. Secondo me ci hanno detto leggete le modifiche e lo capite. Noi l'abbiamo letta. Cioè l'abbiamo capito, ma ci sembra inutile, perché il trucco di leggere la riforma senza immaginare cosa realmente c'è nascosto dietro è scritto in modo confuso, anche qualche volta fa anche sembrare un buon testo. È vecchio come il cucco, però questo trucco, siamo moderni, intelligenti e non cadiamo nel tranello. Anche noi abbiamo chiesto in vano a chi vuole votare sì, vuole portarci a votare sì, quali sono i vantaggi per la popolazione, per la nazione, per l'Italia e per la popolazione. Bene, questa sera ne ho sentito qualcuno, ma non mi convincono ancora, perché secondo me non è vero assolutamente che la Camera e il Senato oggi fanno le stesse cose. Assolutamente no, non è vero. Quindi il bicameralismo perfetto, secondo me, dovrebbe esserci, perché i nostri padri costituzionali non erano imbecilli quando hanno creato il bicameralismo perfetto. Il Senato era formato da adulti, esperti, con una vita alle spalle, quindi con grande esperienza, e avrebbero potuto e dovuto modificare e eliminare certe incertezze che potevano venire dalla Camera dei deputati che invece era fatta da giovani. Ecco, oggi questo non esiste più perché abbiamo cambiato l'età e quindi c'è un popurrì che non dice nulla. Però il fatto che ci sia una Camera che decide qualcosa e un'altra che non può modificare qualche cosa con l'esperienza, con la conoscenza, con la cultura superiore, mi sembra molto valido. Si parla di stabilità, si fanno troppi governi. È vero, ma per quale motivo? Secondo me il motivo è questo. L'errore che commettiamo è che se facciamo leggi sbagliate, vengono buttate via, non vengono votate, cade il governo. Ma chi l'ha detto che deve cadere il governo? Se una legge non passa, se ne fa un'altra. E il governo rimane. Non lo dice nessuno che deve cadere il governo. Non lo dice nessuno che si deve mettere la fiducia. Non lo dice nessuno. Anzi, la Costituzione ci dice che i parlamentari sono eletti senza vincolo di mandato. Cioè, devono votare secondo la loro idea e la loro coscienza. Quindi vuol dire che non c'è una maggioranza e una minoranza fisse. La maggioranza e la minoranza variano a seconda del motivo, a seconda della legge. E si può fare una legge mettendosi d'accordo, maggioranza e minoranza. Così avevano detto i nostri padri costituzionali. Noi invece stiamo facendo tutto l'inverso. Cade la legge, allora do la fiducia oppure mi dimetto. Ma perché? Andiamo pure avanti, non è questo il motivo. Le altre cose tralascio un po' perché già detto, insomma, il fatto che abbiamo avuto 20 anni di governo stabile nel ventennio fascista, era stabile, come no? Però abbiamo dovuto fare una resistenza per poterlo cambiare. E avendolo cambiato, non facciamolo tornare stabile come allora. E questo è molto importante. Poi le altre cose, quando si parla del referendum, già oggi poter fare un referendum con 500.000 firme è impossibile per la cittadinanza. Lo possono fare solamente i partiti che hanno già le firme predisposte sugli iscritti. Il popolo non riesce a raccogliere 500.000 firme, non c'è riuscito neanche il comitato per il no di questo referendum. Quindi è assurdo aumentare a 800.000 firme il anche senza quorum. Il quorum, perché ci deve essere il quorum? Come non c'è il quorum da nessuna parte, perché dovrebbe esserci da noi? E le firme invece per i decreti di legge da 50.000 diventano 150.000, con la promessa che questi decreti di legge vengano discussi. Ecco, io dico, già 50.000 firme per noi sono troppe da raccogliere, 150 è impossibile, e quindi i decreti non ce ne saranno, quindi non avrete nessuna possibilità di discuterli e nessun obbligo, perché non ne arriveranno, perché 150.000 firme non le raccoglieremo mai. E perché
anche gli altri
ci avviamo alla
conclusione. Non facciamo invece come la Svizzera?
Grazie. Terzo intervento. Signor Tesoro Enzo.
Io cercherò di riportare più una cosa tecnica che politica, se è possibile. E vorrei parlare dell'articolo 70, che dovrebbe essere quello che dovrebbe risolvere il bicameralismo. Quindi faccio semplicemente delle domande, non sto a fare premesse, perché non ne sono in grado. Vorrei sapere quali e quanti sono le funzioni legislative che esercitano le due Camere. Perché Boni ha detto una parte, ma ha detto solamente una parte, quella delle comunità, della comunità europea. Ma ce ne sono, adesso poi non sta a me a dirle, aspetto che li diciate voi. Ma soprattutto, nel caso in cui ci siano dei conflitti di competenza o di attribuzione tra le due Camere, come viene risolto questo conflitto? Perché è basilare sapere come viene il conflitto, da chi o meno. E l'ultima cosa invece, in teoria si prospetta che 13 senatori della Lombardia, perché saranno votati in modo proporzionale, insomma, ce ne sono due per ogni, minimo due per ogni regione, no? Si calcola che 13 saranno della Lombardia. 14, ok. 14. Questi 14 che sono eletti proporzionalmente, ovviamente saranno 3 del PD, 3 della Lega, 3, adesso cioè, dico 3, no? Tanto per dire. Quando si troveranno al Senato, faranno gli interessi della Lombardia o faranno gli interessi, dico della Lombardia, ma potrebbe essere la Puglia o meno, oppure ovviamente essendo stati eletti proporzionalmente, quindi come dicevate, eletti diciamo partiticamente, no? Ecco, faranno gli interessi di chi è al di sopra delle. E l'ultima cosa è quanto lavoro in più, e se avrà tanto lavoro in più, la Corte Costituzionale.
Passo la parola a Colombo Federico e poi lasciamo spazio alle repliche.
Grazie per lo spazio. Allora, io cercherò di essere brevissimo anche perché la sala sta andando un po' lunga. Quello che non ho veramente capito io, che faccio ancora fatica a capire, sono le reali motivazioni che ci stanno, per cui uno dovrebbe propendere per il sì. Mi spiego, non confondiamo, secondo me, il cambiamento necessariamente con il meglio, con il progressismo, cioè non si cambia sempre il meglio. La domanda che vorrei porre è: dove volete arrivare? Mi rivolgo a chi questa sera, esatto, diciamo che sta dibattendo per il sì, dove volete arrivare? Si sponsorizza tanto riduzione dei costi, ma vediamo che alla fine pesa una percentuale piccola rispetto al totale, c'è una quota parte, tanta parte di costi fissi che non viene toccata. C'è un allontanamento dei cittadini dalla politica, perché per l'ennesima volta sarà i politici stessi a decidere chi mandare al Senato. Viene aumentato il numero di firme necessarie per presentare una legge iniziativa popolare. Cioè, dove volete arrivare? Il dubbio che mi sono fatto io è che questa sia solo una prova di forza voluto da una parte del Parlamento, capitanata da il signor Matteo Renzi, per dimostrare che lui ha ancora intenzione di governare nonostante tutti gli vadano contro. Questa è l'idea che mi sono fatto io, perché fatico veramente a leggere tra le righe quali possono essere le motivazioni che spingono verso una riforma di questo senso.
Grazie.
Lascio la parola per la replica, non sono già detto.
Parto dall'ultima domanda perché mi sembra interessante, visto che non sono stata così chiara, io credo che nel momento in cui di fatto noi ci troviamo di fronte a due camere che fanno la stessa cosa proprio, glielo assicuro, è una tragedia, se uno cambia una virgola da una parte, ricordo di qua, e oltretutto è una situazione in cui per composizione elettorale, cioè al Senato non ci sono 4 milioni di giovani che hanno votato col Senato, quindi comunque è una platea elettorale diversa, ma anche perché Camera e Senato hanno per Costituzione leggi diverse, una per la rappresentanza regionale, una per la rappresentanza nazionale, perché è così oggi in questo momento. Quindi sostanzialmente nelle ultime tre legislature Berlusconi non ha avuto, che ricordate quando ha dovuto comprare i senatori, cioè non c'è mai una situazione per la Prodi, ha avuto un problema di caduto perché arriva a casa, o Camera e Senato non hanno maggioranze sostanzialmente sovrapponibili, ok? E quindi sostanzialmente veramente un pippone. E cosa succede poi di fronte a questa situazione? Che il governo, nel momento in cui qualsiasi
governo, cioè il progetto centro-sinistra, perché se è stato eletto deve rispondere ai cittadini, cosa fa? Fa decretazione di urgenza. Fa decretazione di urgenza su tutto. E giustamente, dico da ex sindaco, perché di fatto se succedono delle cose, o comunque ci sono problemi politici, io che considero ad esempio la legge sulle unioni civili un fatto di civiltà, l'abbiamo preso con il voto di fiducia, perché se tornava al Senato si sarebbe fermato. Con il Senato è fermo da 8 mesi la legge sulla povertà, con 900 milioni messo lì, perché il Senato su questa cosa ha messo lì 7.000 emendamenti. Allora, cosa voglio dire? Che da questo punto di vista c'è proprio un'esigenza di differenziare le cose per garantire che chi è eletto per governare ha una maggioranza del paese possa governare in questo paese per il mandato che ha avuto dai cittadini. E per far questo, di fatto, non deve usare i decreti legge, ma possa, come la legge costituzionale mette, la legge costituzionale introduce un nuovo strumento che è la votazione in data certa di un provvedimento, la quale il governo dice: guardate che questa proposta di legge riguarda l'attuazione del mio programma. Parlamento, Camera in questo caso, se è una competenza della Camera, me lo fate in data certa, che vuol dire massimo 100 giorni. Quindi non fa il decreto, che come sapete entra in attuazione subito, quindi il Parlamento è paralizzato, perché se quello modifica i cittadini si trovano leggi che si modificano ogni 40 giorni, diventa una pazzia, e ha questa opportunità. Quindi io credo che questo sia un tema importante.
Ma non c'era bisogno di cambiare il Senato, però si certo poteva fare anche con questo Senato qui.
E l'ho spiegato perché no, questo Senato, perché c'è un problema di elezione in base al vado regionale del Senato, e perché c'è una platea elettorale. Il fatto che non ci siano 4 milioni di giovani per me è un errore oggi. È un problema non avere una rappresentanza dei giovani, che peraltro sono distaccati dalla situazione della politica, vera dentro a tutti gli organismi che decidono sulla politica. E quindi da questo punto di vista, siccome è così, il Senato di fatto.
Il Parlamento è giovanissimo, poi
ma no,
parliamo
fuori. La seconda cosa, uno possiamo come cittadini dire: ah, troppi politici, troppa confusione, troppa burocrazia. Cioè, ripeto, nel 1948 c'erano in pratica soltanto i senatori e i deputati alla Camera, deputati. Dopodiché adesso ci sono 204 consiglieri regionali e ci sono 73 parlamentari europei. La democrazia si è articolata, la società è cambiata, i livelli di governo sono cambiati, quindi non è una sottrazione di rappresentanza, è una modulazione della rappresentanza alla luce di un cambiamento. E anche qua, da me non è la Costituzione che recepisce, è questa Costituzione che stabilisce che siamo obbligati per scelta politica di recepire le direttive europee, che dal 1989 che la legge prevede che di fatto i parlamenti nazionali recepiscono le direttive europee nella propria legislazione. Quindi anche qua di fatto il 60% delle leggi che noi andiamo ad approvare sono dentro comunque una cornice di diritti e di indicazioni di carattere europeo. È molto cambiato il sistema, quindi da questo punto di vista io non considero per riordinarlo una sottrazione di democrazia. Aggiungo, perché ho messo le cose. Cosa succede con le province e con le città metropolitane? Beh, a parte il fatto che ci tengo a dirlo e mi dispiace, perché io sono nata a Scala, sono nata a Reggio Emilia, ma sono cresciuta in Lombardia, quindi sono esatto conflittuale con l'orgoglio di essere da una parte all'altra. L'Emilia Romagna ha fatto la legge nel 2014 di riordino della provincia e città metropolitana, ha fatto nel giro di un mese una legge, ha riorganizzato il sistema e stanno funzionando senza grossi problemi. La Regione Lombardia ci ha messo 9 mesi a fare una legge, anche di più, ok? Ha scaricato sulle province esistenti le competenze senza soldi, ok? E a questo punto anche qua. Insomma, quando parliamo che la politica deve giocare delle partite, io penso che la politica è poi, si esprime nelle istituzioni, le istituzioni sono di tutti, non è possibile giocare tanto peggio quanto meglio in tutto. Non è possibile, la leale cooperazione è obbligatoria e quindi da questo punto di vista devo dire che anche qua in una legge che è una legge transitoria, è una legge transitoria, questa è di fatto può essere applicato o non applicato secondo la volontà politica di far sì che le cose funzionino. E da questo punto di vista devo dire che la Lombardia non ha fregato, è stata la penultima regione a fare legge di recepimento e mi dispiace, e l'ultima regione che di fatto ha affrontato questo tema in maniera coerente aiutando i territori. Aggiungo che cosa succederà subito dopo il referendum? Se dice no, resteranno le province, resta la Costituzione come ente, resteranno con quelle funzioni, si tratterà di capire a questo punto di confermare uno stato di fatto che è una sessione di secondo livello, e a questo punto sicuramente si tratterà di comunque consolidare, dico io, sia la parte di bilancio che di tutto. Però è un peccato, perché a me sembra molto interessante che in questo scenario cambiato si possa far sì che le regioni definissero invece di aree vaste in maniera autonoma, sapendo che di fatto le cooperazioni fra comuni non sono legate a una storia di 200 anni fa, ma a una storia attuale. Quindi sarei una parabola. Io sono dell'avviso che sia giusto che il CNEL sia sciolto, anche perché non ha prodotto negli ultimi anni nulla che sia servito per il governo. A questo punto anche questa qui è nata nel 53, a partire dall'attuazione della Costituzione, con questa idea di avere un soggetto esterno con le rappresentanze sociali, che in realtà le politiche economiche in questo paese le fa dentro un percorso che è un percorso nazionale, europeo, internazionale, e sono cambiati anche quei meccanismi, e in realtà nella concretezza le proposte fatte sono state quasi nulla e nella sostanza non utili per la realtà del governo. Quali sono le funzioni delle due Camere? Sostanzialmente la Camera avrà tutte le funzioni e avrà il peso vero perché dà la fiducia al governo, quindi ha la rappresentanza politica. Il Senato sostanzialmente ha in forma bicamerale, quindi rimane la bicamerale Camera e Senato per tutte le leggi che riguardano la modifica della Costituzione o le leggi che riguardano gli enti locali, sostanzialmente. Nel senso che sarebbe assurdo avere un Senato delle autonomie che poi peraltro non interagisce alla pari con la Camera per quanto riguarda il tema delle leggi che riguardano comunque sostanzialmente le competenze e le trasformazioni che riguardano esse stesse. Ovviamente, come lei ricordava, il tema regionale, ma sostanzialmente queste sono le cose più
importanti. Non sono solamente due.
No, probabilmente
sono molte più.
Sì, sì, sì.
Se le può elencare,
devo prendere la memoria
almeno più di una decina le...
Sì, ma le altre sono cose correlate a queste principali, queste sono sostanzialmente le cose principali. Dopodiché il Senato può richiamare tutte le leggi della Camera, sostanzialmente questo è, in realtà non sono così tante le cose che il Senato stesso ha a disposizione, però se vuole adesso entriamo in dialogo in maniera puntuale, in maniera che a questo punto sia il problema del vincolo del mandato è sicuramente un tema posto in discussione. Questa riforma è un punto di mediazione con delle cose che sono a mio avviso avanzate, alcune perfettibili, e però di fatto toccano il per importante, il per ben importante del fatto che si va a chiarire che cosa fa Camera e Senato e meglio che cosa fanno le regioni e lo Stato. Non tanto per togliere il potere alle regioni, perché avranno comunque tutte le materie, anche quelle che diventano competenze dell'Stato, lo è per la sanità, per capirci, la sanità oggi, ripeto, c'è una legge dello Stato che dice che sono gli indirizzi generali, l'EA lo stabilisce lo Stato centrale, mica le stabiliscono le regioni, i livelli minimi essenziali, quindi da questo punto di vista lo Stato già oggi ha questa cosa, le regioni fanno le loro politiche e hanno un ruolo, quindi da questo punto di vista è impensabile che si pensi che l'idea della funzione dello Stato sia la centralizzazione delle gestioni o dell'organizzazione territoriale, questo non esiste, quindi da questo punto di vista anche questo, quando si dice c'è una centralizzazione, c'è una centralizzazione di responsabilità politica, della definizione di pari opportunità per i cittadini italiani, prima di tutto, che mi sembra una cosa particolarmente importante. Certo, quella composizione del Senato a questo limite, come spiegavo prima, è stato frutto della mediazione, e quindi da questo punto di vista io mi auguro, questo lo dico con estrema, che i consiglieri che certo, sono eletti per rappresentanza di partiti, ma da questo punto di vista nulla vieta di capire come anche le eletti successive che rappresentano anche i territori. Questo è il limite di tutto di una mediazione, come prima dicevo. Io non credo che la Corte Costituzionale in futuro abbia più lavoro rispetto adesso, anche perché le modifiche che abbiamo fatto alle funzioni sono gran parte, poi nel caso della cosa se interessante, se interessa, sono del recepimento di quello che la Corte Costituzionale in questi in pratica 15 anni ha man mano messo a punto, aprendo degli spazi, chiudendo le altre, ma sostanzialmente è una ridefinizione di quello che la Corte ha evidenziato come superamento del conflitto di interesse. Non su tutto, ma sulla gran parte di queste cose ci sono proprio un percorso, perché preciso e determinato dall'esperienza. Quindi io mi auguro che da questo punto di vista sia un percorso quello che partiamo, meno conflittuale di quello attuale. Credo di aver detto le cose che sono state chieste. No, ma io voto sì convintamente. E guardate, posso dire una cosa? Che la cosa che a me dispiace di quello che sta succedendo, ma non stasera, siete molto belli, cari, io sono ancora Regnano, quindi sono molto contenta di essere qua, oltretutto. Anche perché avevo la delega da parte di Filippo, Legnano, e avevo l'ufficio in piedi mille, e quindi venivo qua per due giorni alla settimana, quindi c'è questa storia di affetto con questo territorio. La cosa che mi dispiace è che al di là del sì e del no, questa occasione, di fronte a una situazione in cui tutti i politici sono cattivi, le istituzioni non funzionano, questo paese non va bene, la crisi, io speravo all'inizio che potesse essere una grande occasione per fare un patto tra di noi. Io ci credo molto questa cosa, nel senso che pochi conoscono la Costituzione, tutta la Costituzione. E allora, se si parla di Costituzione, poteva essere una grande occasione, se riuscivamo a fare un'operazione in cui si parlava del fatto di un centro italiano, in questo momento di crisi proprio sociale, anche qualche volta umana, di paure, e poi di sedere e discutere su quello che era la parte che dovevamo toccare, con tutti i limiti di quella parte, perché se fosse stata per me avrei fatto alcune cose diverse, ok? Però da questo punto di vista in democrazia bisogna cogliere anche il limite della condivisione con gli altri. Invece questa cosa è diventata adesso un conflitto molto forte, sembra che di fatto ci stiamo giocando, quindi con una situazione che è vero che è stata per un verso innestata da Matteo Renzi quando ha detto se passi no, aveva una logica politica, detta così e come l'ha detta lui, ha oltretutto innestato questo conflitto partitico. In realtà, da questo punto di vista, adesso è regredito in questa sua posizione, che ripeto è un fondamento politico, perché questa legislatura nasce per fare le riforme. Questo è stato il mandato presidenziale e il mandato parlamentare, non mi ha mai criticato, però a questo punto di fatto si è imbastardito questo confronto. Confronto tranquillo così non è così facile, si è imbastardito, è un referendum pro a favore del governo e questo non va bene, quindi è un'occasione mancata. Io sono sempre romantica, anche se sono vecchietta, e spero tanto che si possa raddrizzare il tiro ed arrivare comunque a una situazione in cui questo confronto non sia un'ulteriore spaccatura di questo paese, perché oggi abbiamo bisogno di tutto di fronte a questi cambiamenti scenari molto complicati che potrebbe spaccarci troppo su una cosa che peraltro è molto tecnica e meno politica di quanto vorrà apparire, è molto più tecnica per altri aspetti, come io penso, ripeto, rispetto al tema del governo e delle responsabilità. Adesso però più di lui chissà cosa dirà e non posso dimenticare, poi ti aspetto voi.
Giusto per integrare velocemente quanto richiesto dal signor Tesoro, già in premessa avevamo toccato quelli che rimanevano i temi bicamerali, quindi sono la revisione costituzionale, le minoranze linguistiche, il referendum, l'ordinamento di comuni e città metropolitane, il sistema elettorale del Senato e l'autonomia delle regioni.
E tutti gli altri comma, allora, primo comma, eccetera,
eccetera, poi non è stato molto preciso, però sono le leggi di revisione della Costituzione, le leggi relative alla tutela delle minoranze, le leggi relative ai referendum popolari, le leggi relative alle elezioni in comune e città metropolitane, le leggi che stabilisce le norme generali a partecipazione dell'Italia alla formazione e attuazione delle normative della politica europea, la legge relativa ai casi di ineleggibilità e incompatibilità dei senatori, la legge elettorale del Senato, le leggi di ratifica dei trattati europei, la legge su Roma Capitale, le leggi attribuzione di altri ulteriori deleghe alle regioni, la legge che disciplina il potere sostitutivo dello Stato sulle regioni, relativamente all'attuazione degli accordi internazionali, la legge che disciplina la possibilità degli accordi tra regioni e altri Stati, la legge che regola il patrimonio di comuni, città metropolitane e regioni, la legge che stabilisce i casi di esclusione degli amministratori regionali e locali dalle loro funzioni in caso di grave dissesto finanziario dell'ente, la legge relativa ai principi generali di elezioni dei consigli regionali, le leggi per staccare i comuni da una regione all'altra.
Sono tre
per
il Salento,
uno
è tutta la vicenda
dell'Italia. Va bene, cioè, lui ha voluto la cosa e noi abbiamo dato la cosa, cioè adesso qui siamo qui a vendere ognuno sulla sua merce, no?
No,
ma ho capito. Allora, il punto è che in caso di conflitto fra le due Camere decide una conferenza fra i due presidenti. Tra il presidente della Camera che fa le leggi e il presidente di un Senato, tra virgolette, che non è neanche più la seconda carica istituzionale. Questa storia qui la racconta mio figlio che ha 14 anni, che è più alto di me, mi dà uno schiaffone e dice papà vai a casa che non raccontarmene più. Bene. C'è questa norma oltretutto sulle materie competenti che insieme dovrebbero fare le regioni, ricordo sempre la norma di supremazia da parte del governo nazionale, cioè se a lui non piace tu ci picchi dentro. La Corte Costituzionale per il 90% interviene su leggi impugnate dal governo delle regioni, perché io mi ricordavo questa favoletta dove tu il governo interveniva, impugnava la legge e te la portava sulla Corte Costituzionale. Non è una Corte Costituzionale di imperio immediatamente interviene, perché sennò anche questa qui è una favoletta, io voto sempre no, eh? E ricordo a tutti che bisogna andare a votare perché non c'è quorum, votate quello che volete, ma bisogna andare a votare. Bene, altra cosa. Cosa facciamo delle province? Le province ormai sono arrivate a un livello che non è che possiamo, a meno che non ci sia una riforma, le province rimangono, a meno che non ci sia una delega agli enti locali. Non dico di ricostituzione perché ormai hanno votato gli enti di secondo livello, oggi si dice alla gente andiamo a votare le province, non sapeva che parte girarci. Oggi il problema vero è quello del mantenimento dei soldi per fare le cose nelle province, perché ricordo che questo qui è il punto essenziale. La Regione Lombardia è intervenuta per ultima perché noi come leghisti, come vi abbiamo detto, sulla questione della provincia non è che siamo così contenti, nelle aree basse non ci rappresentano nulla. Però la legge dice e noi alla fine siamo arrivati. Il CNEL. Il CNEL io ritengo che è funzionale, tra virgolette, se funziona, ed è funzionale alle grandi opere di questo paese. Grandi opere di questo paese, brutto dirlo, detto da leghista, già era incazzato nero, scusate sempre il francesismo, con Berlusconi sul ponte sullo stretto, cioè me l'ha ribadito qualcun altro, ed è cosa che noi non è che amiamo in modo particolare, perché neanche nei siciliani né i calabresi vogliono il ponte sullo stretto, tanto per essere chiari. Il partito, e torno alla politica e chiudo, ho finito. Ritorno alla fase iniziale. Gasperini dice giustamente, abbiamo bisogno di stabilità. Facciamo la riforma. Bene, se volete. Il problema qui però, ragazzi, non è tanto interno alla Lega Nord, perché noi abbiamo una posizione chiara. Il problema è un problema politico perché all'interno del partito di maggioranza, che non tutti votano sì. Per cui non è perché c'è un problema in un partito che noi facciamo una riforma costituzionale. se permettete. Perché quando voi cambiate anche il sistema, quello è. Perché se Renzi vince col sì, perché non l'ha detto Boni, siccome Renzi ogni tanto ha queste cose romantiche e va a cercare De Gaulle, perché De Gaulle ha fatto la stessa, scusate, stupidata, ha messo la cosa, poi ha perso l'elezione, ha perso il referendum, ha dovuto andare a casa. Bene, è lui che ha posto questo problema politico, non noi. È lui che l'ha messa sulla questione politica, non noi. E la questione politica è partitica all'interno di una formazione, all'interno di una formazione. E se allora, se ogni volta una formazione deve sistemarsi le sue cose, facciamo una riforma costituzionale, cari miei, tutti i mesi andiamo a fare elezioni, eh? E oltretutto con un sistema dove non è che viene allargato alla periferia, viene portato tutto al centro. Questa è la cosa. Grazie ancora, io voto no, noi votiamo no. Viva, viva quello che volete, andate a votare.
Scusate, c'è un ultimo intervento registrato, diamo la parola all'ultimo intervento e poi chiudiamo la serata. Quindi do la parola a Di Silvestro e Davide.
Mi erano domande, se non possono rispondere i relatori su
questo tema. Sì, sì, facciamo rispondere i relatori.
Allora, due cose, una sul referendum che è fatto per il Partito Democratico, a quanto ho capito dall'ultimo intervento, beh, il Partito Democratico non è l'unico, cioè c'è tutto, e il combinato disposto, e l'attuale combinato disposto, legge elettorale su Calderoli, e bicameralismo perfetto che ha creato questa situazione, non è stata soltanto il Partito Democratico, con la presenza di una forza come il Movimento 5 Stelle in Parlamento. Non ho capito questa affermazione che la riforma costituzionale sia per un conto del Partito Democratico.
Scusa, oggi il Presidente del Consiglio non ha la maggioranza, o sbaglio, del suo partito, anche segretario...
Non ha la maggioranza in Parlamento.
Allora, il Presidente del Consiglio Renzi ha dei problemi come segretario del partito all'interno del suo partito o no?
Il problema del Partito Democratico è che ha due maggioranze diverse alla Camera e al Senato, e questo è imputabile più che altro a una legge elettorale.
Perché? Cioè, Cupero non è un detto
di no? La questione è: vuole rispondere lei?
No.
Ha capito? No, il Senato, cioè, quello è il motivo, è che c'è una legge elettorale diversa. E una cosa volevo chiedere, lei prima ha detto che il Senato cedeva sovranità, l'articolo 60 cedeva sovranità, l'articolo 70 cedeva sovranità, non ho capito cosa intendesse per cessione di sovranità. Ma era, cioè, meglio punto per punto.
Io non sono un europeista sparato, io non credo a continuare a cedere pezzi di sovranità a livello europeo. Con l'introduzione del 70 noi pedissequamente partiamo rispetto a tutte le indicazioni che vengono date dall'Europa, passano attraverso le norme, le nostre leggi. Io su questa cosa pedissequamente non sono d'accordo.
Che c'entra questo con il...
Come che c'entra?
I regolamenti passano direttamente, ok, le direttive devono passare dal Parlamento. Non è che passano automaticamente, c'è una votazione.
Qui c'è un problema di sovranità nazionale. Bene. C'è un
Ma non problema. È risolto il problema di sovranità.
Allora, io non... A me
non cambia niente in merito al partito.
Una alla volta, però non sovrapponetevi.
Okay. Come leghista ho questa presa di posizione rispetto all'articolo 70.
Allora le faccio una domanda precisa: cambia qualcosa in merito alla sovranità nazionale in questo referendum?
No, questo referendum
E allora perché me l'ha tirato in mano?
Posso dirlo?
Ah no no, ma è un altro, perché è un altro argomento. Queste due cose volevo. Sì, ma non c'entra niente con il referendum.
All'interno di questa cosa io ritengo sia errato continuare a scendere per il sovranazionale.
Sì, ma questa posizione non c'entra niente. Ok. Poi c'è
campagna elettorale.
Bene, allora ho il diritto di replica, visto che ha attaccato il Partito Democratico, che è importante. Allora, bene, chiarito chiaro il rapporto con l'Europa, vorrei ricordare a tutti che la riforma costituzionale non è così amato e odiato, non amato e troppo odiato, nel senso che il governo Monti è stato il primo che è partito sulla base delle indicazioni, e vi ricordo che anche qua il governo Monti era partito sulla riforma costituzionale facendo una proposta di modifica dell'articolo 138, che è l'articolo che prevede le modalità di cambiamento della Costituzione con 20 senatori e 20 deputati, una sorta di bicameralina. Quella cosa di fatto fu di fatto fogante, si schierò contro dicendo che era un attacco alla democrazia, ma anche il Senato abbiamo avuto problemi, poi è caduto il governo ed è arrivato Renzi, il governo Renzi, per questa riforma. La riforma costituzionale è stata votata all'unanimità sempre in commissione e in Parlamento da tutti i rappresentanti del Paese Democratico. Il problema del confronto dentro il Partito Democratico riguarda la legge elettorale, ma non la riforma costituzionale. Ci tengo a dirlo perché anch'io sono abbastanza colpita quando, ad esempio, Bersani, che peraltro fa parte della mia commissione, di fatto per 2 anni, è vero che lui non partecipa molto, ma quelli che fanno riferimento a Bersani in commissione sono quasi maggioranza, ma questa proposta che dico per il PD, non tanto te, perché a me serve di votare, questa proposta costituzionale è una fuga di un'ambizione contro l'Italia e un accordo pieno in casa PD. Adesso una parte del Partito Democratico, del centro-sinistra, sulla legge elettorale richiede che questa legge con un tripartitismo per non voti non sia una legge che garantisca un percorso di stabilità a questo paese, e si sta discutendo, secondo me si è anche trovata la soluzione. Domani io sarò a Roma per la manifestazione del sì, e ci sarà sicuramente Cooper, ma io sono convinto che ci sarà anche Bersani, e credo che, spero coerentemente, che ci deve essere anche Bersani a questo momento, visto che la legge l'ha votata credo convintamente, perché però a 66 anni non si vedono le cose così importanti come la Costituzione se non si convinta.
Allora ringraziamo Davide Boni e l'onorevole Daniela Gasparini per la partecipazione. Ringraziamo tutti voi che siete stati presenti a questo primo evento organizzato da noi della Lombardia. Siamo certi di aver fatto un po' di informazione questa sera, confidiamo di avervi reso le idee un po' più chiare e confidiamo anche di vedervi ai prossimi appuntamenti che organizzeremo sul territorio. Grazie e buona serata.